ripeto appunto la dedica della nostra trasmissione ai nostri cari tutti compagni che hanno condiviso con noi i sogni, le lotte, e dicevamo appunto con Bellux, dove in un mondo dove si possa mettere fine al dominio per renderci libero di essere ciò che siamo, libero di vivere una vita in cui sia possibile praticare l'amore per la giustizia e in cui sia possibile vivere in pace, perché dove c'è dominio non c'è amore. E questa appunto era la conclusione del libro di Bell Hooks, Il femminismo è per tutti, per una politica appassionata. E allora stavo dicendo che intanto sabato 17 a Firenze c'è stata l'Assemblea Nazionale sulla Salute, i cui obiettivi appunto da raggiungere magari e discutere sono stati quello della ridefinizione del Servizio Sanitario Nazionale, non più basato su principi di aziendalizzazione e di privatizzazione, e poi l'eliminazione del profittevole meccanismo dell'accreditamento, della convenzione con i privati, compresi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali convenzionati. Il recupero, altro tema, delle strutture sanitarie inutilizzate e o abbandonate su tutto il territorio nazionale. Il rilancio delle politiche di prevenzione in tutte le attività, nei territori e nei luoghi di lavoro. Altro tema, il piano straordinario di assunzione di personale a tempo indeterminato, perché ricordiamoci che quello che noi avevamo sperato, almeno che fosse avvenuto con la pandemia, no? I medici eroi, medici e infermieri eroi, però di assunzioni se ne sono viste davvero pochine a tempo indeterminato, dicevo, davvero pochine rispetto a quello che è necessario. E quindi appunto la richiesta di stabilizzare i precari e le reinternalizzazioni del personale e delle attività esternalizzate. Su questo abbiamo lottato molto e continueremo sempre a lottare, perché ovviamente le esternalizzazioni sono una fonte di ricatti continui sul personale, di impossibilità di poter pianificare e gestire una sanità appunto più giusta, più aperta, più pensata, no? Perché queste persone a volte non hanno neanche diritto, no, ai corsi di formazione, tanto per fare un piccolo esempio, e non hanno diritto neanche a prendere parola, perché ovviamente si sentono così ricattati che non si permettono di dire quali sono le cose che veramente non vanno. Altri temi sono l'incremento del finanziamento, sono stati quelli dell'incremento del finanziamento del sistema sanitario nazionale esclusivamente pubblico, l'abolizione delle assicurazioni private di malattia nei contratti collettivi di lavoro pubblici e privati e della loro detraibilità fiscale. E poi l'eliminazione del numero chiuso universitario, compresi i corsi di laurea delle professioni sanitarie e sociali, e nei corsi di specializzazione, la formazione specialistica universitaria del medico di medicina generale. E poi il contratto nazionale unico, vediamo se ci riusciamo, per tutti i lavoratori e lavoratrici della sanità. Poi di nuovo il rifiuto dell'autonomia regionale differenziata e la ridefinizione delle attuali competenze tra Stato, regioni ed enti locali. E poi l'abolizione di tutti i ticket sanitari, della pratica dell'intramenia e l'azzeramento delle scandalose liste d'attesa. Questi appunto alcuni degli importantissimi temi che sono stati affrontati sabato a Firenze nell'Assemblea sulla Salute. Intanto ricordiamo pure che a proposito di appuntamenti che ci saranno, che la prossima assemblea delle donne e delle libere soggettività dei consultori della Regione Lazio ci sarà come ogni terzo martedì del mese, domani a Via dei Frentani 6, sempre dalle 15 alle 17. E poi un'altra assemblea ci sarà dopodomani, mercoledì 21 giugno, come ogni terzo mercoledì del mese, sempre dalle 15 alle 17, al consultorio di Via dei Condottieri. Poi va bene, questo ve lo ripeteremo anche lunedì, ma intanto per anticiparlo, martedì 27 giugno ci sarà anche l'assemblea al consultorio di Via Silveri, che è sempre nella zona di San Pietro, sempre dalle 15 alle 17. E poi ci sono degli altri appuntamenti importanti, uno domani di cui vi parleremo dopo, e un altro punto molto importante è quello del 22 giugno in Piazza dell'Esquilino, è giovedì prossimo, e l'appuntamento è a partire dalle 17 e è per l'interruzione volontaria di patriarcato contro femminicidi e transgidi, per l'autodeterminazione e la libera scelta, per l'aborto libero, sicuro e gratuito per tutti. È stata una delle tre leggi sanitarie introdotte nel 1978 e che hanno cambiato la sanità italiana per sempre. Da allora il risultato è che gli aborti, oltre che essere usciti dalla clandestinità, sono diminuiti, passando dai 234.000 del 1983, quindi anno record, ai 66.400 nel 2020, quindi sono diminuiti quasi di un quarto dall'83 al 2020. Una riduzione che ha fatto dire all'Istituto Superiore di Sanità che si tratta di uno tra i più brillanti interventi di prevenzione di salute pubblica realizzati in Italia. Il 22 maggio 1978, 45 anni fa appunto, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 194, che detta norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Sarà la seconda legge sanitaria di quell'anno, il 78, che vide approvate tre leggi fondamentali che cambiarono per sempre la sanità italiana. Oltre alla legge sull'aborto, infatti, il 16 maggio apparì in Gazzetta la legge 180, che chiudeva i manicomi e rivoluzionava l'assistenza psichiatrica, e il 28 dicembre la legge 833, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, superando il sistema mutualistico e sancendo il diritto universale alla tutela della salute. Da allora la 194 è rimasta intatta, senza alcuna modifica o integrazione, superando un referendum abrogativo e moltissimi attacchi dal fronte antiabortista. Ma non è mai stata toccata e vige tuttora nella sua formulazione di 45 anni fa. Con l'avvento del governo di destra-centro si è temuta una nuova ondata di attacchi alla 194, ma era stata la stessa premier Giorgia Meloni, pochi giorni prima del voto, che la vedrà vincente e promossa a Palazzo Chigi, a dire senza mezzi termini di non voler abolire né modificare la legge 194, ma di volerla applicare pienamente e di volerla applicare pienamente e di volerla rafforzare nelle parti in cui la legge parla di tutela sociale della maternità, aiutando le donne che decidono di abortire per difficoltà economiche o sociali a portare avanti la gravidanza. Quindi, in attesa di capire le modalità con le quali, aspettate che devo ritrovare il pezzo, mettere in relazione e aborto e natalità, come spesso stanno le destre stanno cercando di fare, non ha alcun senso, perché il calo costante della natalità in Italia ha ben altre cause, come ha spiegato bene l'Istat nella sua ultima analisi demografica poco tempo fa. La diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano molto tanto il calo dimensionale, ovvero il numero di donne in età fertile, quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive, cioè dai 15 ai 19 anni. Poi è chiaro, alla base ci sono tutti quei motivi legati alle condizioni economiche e alle difficoltà per le coppie giovanili di fare progetti per il futuro, figli compresi. Progetti e decisioni di allargare la famiglia che vengono per l'appunto rimandati avanti negli anni quando avere un figlio per la donna può diventare più difficile. Ambiti nei quali, giustamente, il governo ha dichiarato, scrive Fassari, di voler intervenire sostenendo le giovani famiglie desiderose di avere un figlio. Bene, ma il diritto all'aborto non c'entra nulla e, va detto, la stessa Premier Meloni sembra averlo capito. Quello che non è chiaro è cosa pensi invece questo governo del problema obiezione di coscienza, visto che in Italia sono obiettori meno di 7 ginecologi su 10. In proposito, nell'ultima relazione, il Parlamento, con i dati definitivi del 2020 e presentata a giugno del 2022 dall'allora ministro della Salute Roberto Speranza, si leggeva: l'organizzazione dei servizi VG deve essere tale che vi sia un numero di figure professionali sufficiente da garantire alle donne la possibilità di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, come indicato nell'articolo 9 della legge 194 del 78. Questo dovrebbe essere garantito dalle regioni per tutelare il libero esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne e l'accesso ai servizi di interruzione volontaria di gravidanza e minimizzare l'impatto dell'obiezione di coscienza nell'esercizio di questo diritto. Vedremo quale sarà la riflessione in proposito del nuovo ministro nella prossima relazione, che dovrebbe arrivare a breve. Poi, appunto, ci sono, diceva anche l'articolo, che è in attesa di capire le modalità con le quali il governo intende applicare pienamente questa legge. Dice, soffermiamoci sulla parte della legge che 45 anni fa ha tolto l'aborto dalla clandestinità, inserendolo tra le prestazioni offerte dal servizio sanitario pubblico. Tra l'altro, va ricordato che questo problema della clandestinità, oltre alle tante morti che purtroppo ci sono state, tantissime migliaia di morti, è stata una vera calamità. E scrive Fassari, sempre sul quotidiano Sanità: intanto rispondiamo alle domande delle domande. La legalizzazione ha favorito e fatto aumentare gli aborti? Assolutamente no. Anzi, rispetto al 1983, anno di massima incidenza del fenomeno, quando in Italia si registrarono 233.976 interruzioni volontarie di gravidanza, nel 2020 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza. Quindi dalle 233.000, insomma, interruzioni di volontarie di gravidanza, nel 2020 c'è stata una riduzione del 71,6%, siamo arrivati a 66.413. Semmai, come sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità, si tratta di uno tra i più brillanti interventi di prevenzione di salute pubblica. E questo, appunto, poi segue un grafico molto interessante che proprio differenzia il nord, e appunto dal 1983 c'è un calo del 70,6%, al centro, in cui anche lì c'è un calo del 72,3%, nel sud un calo del 74,0% e nelle isole un calo del 68,4%. Quindi in tutta Italia c'è stato un calo del 71,6% delle interruzioni volontarie di gravidanza dal 1983 al 2020. E questa è la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 194. incontreremo tutti a Piazza Esquilino. E per appunto, come avevamo detto prima, l'interruzione volontaria di patriarcato contro femminicidi e transcidi, ci vogliamo vive, ci vogliamo libere. Per l'autodeterminazione e la libera scelta, per l'aborto libero, sicuro e gratuito per tutte. Scrive il volantino di Nuna Di Meno, questa era una bozza, ma insomma era questo l'intento. Il prossimo 22 giugno torneremo in piazza per continuare a interrompere il patriarcato, a ridisegnare zone fucsia libere dalla violenza e dall'oppressione, per ribadire che la violenza sistemica sulle nostre vite e sui nostri corpi non ha futuro. Per continuare a costruire spazi e relazioni di autodeterminazione transfemministe, per abbracciarci, desiderare, urlare insieme la nostra rabbia, facendo del corpo di un il corpo di tutti. Il 22 giugno 1978, a un mese dall'approvazione della legge 194, lavoratrici e lavoratori del collettivo del Policlinico, insieme al collettivo femminista di San Lorenzo, decidono di occupare un reparto inutilizzato nella clinica ostetrica e ginecologica del Policlinico Umberto I. Una storia di gioia, di conquista e di lotta che celebreremo con un presidio a Piazza dell'Esquilino il prossimo 22 giugno. Lo faremo attraverso le rivendicazioni del nostro diritto ad autodeterminarci, di poter decidere sui nostri corpi, quando, se e come abortire, pretendendo un aborto libero, sicuro e gratuito per tutti. Siamo stanchi dei tentativi dello Stato, della Chiesa, di istituzioni sessiste e maciste di decidere per noi, non applicando una legge che ha appena compiuto 45 anni e andrebbe anzi riformata, essendo ancora oggi una corsa agli ostacoli vera e propria per tutte le persone gestanti. Queste istituzioni garantiscono ingenti finanziamenti alle associazioni antiscelta, ma rimangono indifferenti rispetto all'ondata di femminicidi, quasi una ogni 3 giorni, e la violenza di genere che vediamo sistematicamente strumentalizzate dai media e dalle altre cariche dello Stato attraverso narrazioni vittimistiche e risposte securitarie inutili. Dall'inizio del 2023 sono 50 i femminicidi e transcidi nel nostro paese. La violenza sui nostri corpi è feroce, la narrazione tossica dei media brutale, la risposta istituzionale moltiplica la violenza, opprime, minaccia. Ma noi, un piano transfemminista contro la violenza maschile sulle donne, la violenza di genere e la violenza patriarcale, lo abbiamo. Vogliamo tutto, senza esitazione. Vogliamo centri antiviolenza e case rifugio per i nostri percorsi di fuoriuscita dalla violenza e di autonomia. Vogliamo un reddito di autodeterminazione per poter uscire dal ricatto della violenza, dalle molestie e dalla precarietà. Vogliamo benessere e salute. Vogliamo essere libere di partire e restare. Vogliamo una città transfemminista, viva e libera. Per questo saremo in Piazza dell'Esquilino a partire dalle 17. Ci vogliamo vive, ci vogliamo libere. Non ci fermerete mai.
Lucha, siempre hay alguien que te escucha, late el corazón, no olvidan más razones, son cientos los motivos, levantemos ilusiones, hoy algo está cambiando, ¿qué coño está pasando? Tira en línea recta, con la moral bien alta, que ladren, sí, les va a hacer mucha falta, la gente tiene miedo a estar en sus casas, si buscas en la calle, verás que bien lo pasa. ¿Para qué? Dan patadas en las puertas, ¿para qué? Si las tenemos abiertas, ¿para qué? Mienten hasta en las ofertas, la chispa de la vida, no somos gilipuertas, no solo hay una historia, no me salen las cuentas, hoy le echaremos luz, para no ir a tientas, no dividen los colores, dividen nuestras rentas, activos, brokers, ventas, ventas, echa cuentas, ojo, 65, la plataforma, mirando hacia adelante, sí, si lo lo buscas lo encuentras, yeah. Estás para toda la gente que mantiene la esperanza, ahí, sin arrugarse.
Escucha el latir de nuestros corazones, escucha el motor de nuestras emociones.
E quindi appunto ricordiamoci dell'appuntamento di giovedì 22 giugno a Piazza Esquilino. Un altro appuntamento è per domani, perché? Perché domani 20 giugno alle 11.30 in via di Pietralata 497 e lì ci sarà un presidio contro la divisione del consultorio per metà. Vogliono dividere il consultorio metà consultorio e l'altra metà invece ad ambulatorio. Che è successo? È successo che di recente il consultorio di Pietralata ha rappresentato un punto problematico per il quartiere. È iniziato con un cambiamento gestionale di ASL Roma 2. Sono stati sospesi i servizi e volevano trasformare il consultorio in una casa della salute. Poi alla fine insomma si è deciso di tenerlo per metà consultorio e per metà un ambulatorio ASL e infatti è stata già sostituita la targa del consultorio con quella ASL. Quindi come al solito fanno questi giochetti più svariati. Innanzitutto c'hanno questo vizietto adesso un pochino come coordinamento delle donne delle libere soggettività, cerchiamo di insomma gli abbiamo un po' tolto, ma di non mettere innanzitutto la targhetta, non mettono la targa consultorio, che non è che noi lo vogliamo per una questione di fare le cose grandiose, ma perché la gente pensa, non leggendo mai la targa consultorio, che i consultori non esistano più. Quindi mettono in testa la gente che quella che c'era una volta forse non esiste più. No, i consultori ci sono, anzi devono essere rinvigoriti e devono essere rinforzati, perché i consultori sono preziosi per mille cose, e stanno cercando vari tentativi frantumarli, no? di svuotarli, perché magari a fianco cercano di metterci l'ambulatorio, quindi poi non ci vuole niente, no? Sapete che il consultorio è totalmente gratuito, a fare una ricetta e mandare le persone che hanno bisogno delle consulenze al consultorio e di mandarle nell'ambulatorio, oppure cercano di rendere ogni consultorio specifico per determinate cose e non altro, quindi facendo perdere quella che è la bella complessità sociosanitaria, l'utilità del consultorio. Quindi siccome il consultorio, come cerchiamo di ricordare spesso, è un servizio pubblico che si occupa di sessualità, di affettività, di educazione alle diversità di genere, di contraccezione, pillola di emergenza e interruzione volontaria della gravidanza, anche con RU 486, di genitorialità e percorsi di accompagnamento alla nascita, è un servizio gratuito tra l'altro, che è una cosa molto importante, e non lo sarà se sarà affiancato da un ambulatorio che non è più gratuito. E ricordiamo che per accedere ai servizi non occorre l'impegnativa di un medico e il pagamento di un ticket, non serve un documento, e che è aperto a tutte le persone, nessuna esclusa. E tra l'altro che succede se chiude un consultorio? Se chiude un consultorio, innanzitutto c'è l'assorbimento del singolo servizio in una ASL, poi al servizio si accede tramite ticket impegnativa, viene meno il lavoro di equipe di prevenzione, scompare la consulenza, l'accompagno nei percorsi, la prevenzione, scompare lo spazio di confronto fra le donne e le altre soggettività, e scompare la partecipazione degli utenti. Scompare l'educazione sessuale, all'affettività, alle differenze di genere nelle scuole, e scompaiono spazi all'allattamento, scompare lo spazio giovani, che è fondamentale, scompaiono spazi di sostegno a genitorialità, di accompagnamento e parto e nascita. Quindi insomma vengono a mancare parecchie ricchezze. Quindi quello che diciamo è giù le mani dei consultori. Perché? Perché la chiusura, smantellamento dei consultori e il loro trasferimento nelle case di comunità sono una violenza contro i diritti e le conquiste delle donne e delle libere soggettività. Per questo, perché non è che ci vanno solo le donne, deve essere, il consultorio deve essere aperto e disponibile per tutto, per tutte le libere soggettività. Per questo come assemblea dei consultori ci siamo immediatamente mobilitate per lottare contro la proposta dell'ASL M2 di annullare tutte le risposte sociosanitarie di questi servizi indispensabili di prevenzione, cura, autodeterminazione. Per esempio il consultorio di via Denina diventerebbe, il rischio è che diventi esclusivamente un polo ostetrico ginecologico, e quello di via Iberia solo un polo pediatrico per le vaccinazioni. E quindi poi siamo contro il tentativo dell'ASL RM6 di variare l'atto aziendale con la modifica dell'afferenza dei consultori dal Dipartimento del Territorio a un nuovo Dipartimento per la tutela della salute della donna e del bambino, collocando i consultori in un'area esclusivamente ospedaliera. Ricordiamoci che invece i consultori sono strutture socio-sanitarie, e contravvenendo a ELEA e al DCA 152 del 2014. Siamo contro la determina Regione Lazio del 20 dicembre del 22 sulla tutela dei minori, delle donne e della famiglia, che negli standard organizzativi prevede il cosiddetto, tra virgolette, trasferimento dei consultori nelle case di comunità, specificando solo che si deve tutelare la privacy e facendo finta di non sapere come tutto il resto verrà annientato. E siamo contro le chiusure e i trasferimenti, appunto, tra virgolette, di molti consultori anche nel Lazio, in particolare a Frosinone. E quindi ricordiamo a questi signori che ci stanno provando a farci dimenticare il consultorio, e gli ricordiamo che questa è la responsabilità del governo regionale, che ogni consultorio accorpato, chiuso, trasformato in ambulatorio non rispetterà le leggi di questo Stato, dalla 405 alla 194, e i vari decreti regionali, come il decreto del 2011 della Regione Lazio, che questi sono regali su un piatto d'argento per l'attuale governo di destra, che ha già indirizzato i suoi attacchi sull'autodeterminazione delle donne e delle libere soggettività, chiudendo, oltre ai consultori gestiti dalle regioni, molti reparti di interruzione volontaria di gravidanza. Si vedono le ultime scelte delle regioni Marche e Umbria. Quindi noi lotteremo, ci mobiliteremo nelle piazze, nei territori, nelle scuole, per riprenderci i nostri consultori e attraverso le assemblee delle donne e delle libere soggettività, coinvolgendo chi nei consultori opera, garantiremo accoglienza, ascolto a tutto quello che li attraversano, impedendo la medicalizzazione e l'ospedalizzazione dei bisogni e dei desideri individuali e collettivi per un benessere condiviso. E poi, come coordinamento delle assemblee dei consultori del Lazio, delle donne e delle libere soggettività, faremo anche pulizia con le nostre lotte di tutte le vostre falsità, visto che continuate a chiamare trasferimenti lo svuotamento, chiusura dei consultori, nascondendovi dietro bugie e prese in giro, come se noi potessimo svendere, come fate voi, i nostri diritti, bisogni e desideri. E questo appunto è il nostro punto di vista di tutte le donne e delle libere soggettività rispetto ai consultori. Ecco, appunto, con questo ricordiamoci che domani c'è questo appuntamento alle 11:30 a Pietralatra di fronte al consultorio, proprio per questo problema, uno dei tanti tentativi che fanno di dividere nei locali in metà consultorio e metà ambulatorio. Non è possibile, anche perché poi il consultorio appunto è come diciamo a necessità di vari spazi, uno spazio dei giovani, lo spazio per le donne, le libere soggettività che ne hanno bisogno, lo spazio per l'ascolto delle coppie, delle madri puerpere in difficoltà e così, e tanto tanto altro e via dicendo, per l'interruzione volontaria di gravidanza, per l'RU, insomma non si può ridurre, non si possono ridurre gli spazi del consultorio in pochi locali stretti e che poi potrebbero diventare inesistenti. Piccola piccola pausa musicale.
Guaxin eguta nundaia kaiuna nionaz zeiku. Uchiliu kogulus pianu kechegu cheu kechegu chichu. Guaxin eguta nundaia kaiuna nionaz zeiku. Uchiliu kogulus pianu kechegu cheu kechegu chichu. Keregini zedashiji binini nenu kagiji. Stalle bini guiulaci bijagu vida nikichi. Keregini sedashiji bini nine nukagiji. Stalle bini guiulaci bijagu vida nikichi. Cignalu guna masi unu bidu bigela kevina. Sa che casto bini piana bijici vini. Shiji zinya.
Per tutti è una politica appassionata di Bellux, ci concediamo un passo molto 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 lungo indietro nel tempo, fino all'inizio della storia della discriminazione di genere nella Grecia antica. Chiaramente la discriminazione di genere è cominciata molto molto prima, insomma molti studiosi la fanno arrivare nel momento in cui nelle abitudini degli uomini che prima, degli uomini e delle donne, delle comunità che prima avevano in comune le loro terre e quelle, i frutti di queste terre dividevano, nel momento in cui invece gli uomini hanno cominciato ad appropriarsi, no? Invece di condividere i beni di qualcosa in più, è cominciato lentamente il patriarcato, che non si è soltanto esercitato soltanto nei confronti tra uomini, ma anche e soprattutto sui più deboli, sulle donne e anche sui bambini e tanto altro. Però noi ci fermiamo all'antica Grecia attraverso la voce del mito, e lo facciamo con Eva Cantarella, che ci parla degli inganni di Pandora. Proprio vediamo l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, inizio appunto di questa storia delle discriminazioni che arriva a noi attraverso la voce del mito, perché siamo abituati a pensare alla Grecia come alla culla della nostra civiltà, eppure di questa eredità fa parte anche il modo in cui consideriamo il rapporto tra i generi, un lascito che ha superato i millenni con tracce che continuano a pesare sulle nostre vite. E tutto comincia con un mito. Esiodo racconta la nascita della prima donna, mandata da Zeus sulla terra come punizione per la colpa commessa da Prometeo. Cosa ha fatto Prometeo? Ha rubato il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, riducendo così la distanza che li separava dagli immortali. Pandora è un male così bello da essere un inganno al quale non si sfugge. Rappresenta un'alterità incomprensibile agli uomini, tanto misteriosa da essere paragonabile solo alla morte. Da lei, dice Esiodo, discende il genere maledetto, la tribù delle donne. Eva Cantarella illumina alcuni momenti di una vicenda lunghissima che dal mito giunge ai medici e ai filosofi che hanno fondato il pensiero occidentale. E attraverso le voci di Parmenide, Ippocrate, Platone, Aristotele, vediamo come la differenza di genere viene costruita e codificata fino a diventare un pilastro dell'ordine sociale e della cultura giuridica greca, e facendo esperienza di un passato da cui finalmente siamo in grado di prendere le distanze, possiamo provare a ripensare il nostro futuro. E questo appunto quello che ci dice Eva Cantarella. E questo argomento, al quale appunto sono dedicate le pagine che vi stiamo per leggere, magari ne leggeremo alcune e basta, impone una premessa. Il loro obiettivo è infatti la ricerca, a partire dalle fonti greche, del momento nel quale l'individuazione di una differenza, tra virgolette, tra il genere maschile e quello femminile è stata tradotta nell'idea di una inferiorità delle donne, immediatamente seguita da ineluttabili pesanti discriminazioni. E a questo scopo la ricerca ha preso le mosse, come era inevitabile, dalle informazioni tratte da racconti mitici, per concentrarsi poi su quelle contenute nelle opere di autori il cui pensiero è stato particolarmente significativo in materia, vale a dire quello dei medici le cui opere sono raccolte nel Corpus Hippocraticum, seguito da quello dei filosofi. E come subito evidente, dunque, il libro non pretende di delineare la storia della differenza di genere, si propone solo di illuminarne alcuni momenti, per mettere in luce come l'idea che l'identità personale fosse legata all'appartenenza sessuale, intesa in senso naturalistico, fosse ben radicata sin dalle origini della civiltà greca e come essa sia stata, sin dalle origini, la giustificazione di una serie di pesanti, inquietanti discriminazioni, di alcune delle quali sentiamo ancora le conseguenze come conferma ulteriore, se ce ne fosse bisogno, che anche in questo settore la nostra cultura affonda le radici nel mondo dei greci, ai quali per capire il nostro presente dobbiamo di necessità tornare. Ma a volte, come in questo caso, per una ragione diversa da quella per la quale lo facciamo abitualmente. Di regola, infatti, ripensiamo ai greci per ricordare tutto quello che la nostra civiltà deve alla loro cultura, e quanti e quali sono i nostri debiti nei loro confronti è superfluo ricordare. È forse necessario ripetere che è a loro che dobbiamo l'idea di democrazia, la storiografia, la filosofia, la scienza, il teatro, e l'elenco potrebbe continuare. Ma in questo caso la questione è diversa. In questo caso pensare a loro significa rendersi conto che della loro eredità fanno parte alcuni aspetti del presente legati al loro modo di intendere il rapporto tra generi. Questi aspetti, superando i millenni, hanno lasciato tracce che continuano a pesare sulle nostre vite come macigni e che esamineremo nelle pagine che seguono. Veniamo alla nascita della differenza. Stiamo appunto leggendo Gli inganni di Pandora, l'origine delle discriminazioni di genere nella Grecia antica, di Eva Cantarella. E pensiamo un po' al pensiero mitico. La prima formulazione della differenza di genere si trova in un mito, giunto a noi nel racconto di un poeta greco. E non poteva essere diversamente. A raccontarcelo non poteva essere che un poeta. Nei secoli precedenti all'introduzione della scrittura, infatti, il compito di trasmettere di generazione in generazione la memoria culturale del popolo greco, come accadeva e come accade ancora in tutte le culture preletterate, se e dove esse ancora esistono, era affidato a dei racconti tradizionali, che noi chiamiamo miti, parola che, come ben noto, in greco significa appunto parola, racconto. E il compito di diffondere e mantenere quel patrimonio era affidato ai poeti, i celebri Aedi e Rapsodi di omerica memoria, che girando per le vie della Grecia e fermandosi ovunque potessero raccogliere degli ascoltatori nelle strade, nei crocicchi, nelle piazze e a volte, se erano fortunati, nelle case dei potenti che li ospitavano per intrattenere i loro ospiti. Raccontavano storie di dei, di eroi, svolgendo con questo accanto, insieme alla loro funzione ricreativa, anche in primo luogo quella educativa, di conservare il patrimonio culturale del loro popolo. Per secoli e secoli, dunque, le uniche informazioni sull'idea greca della differenza di genere vengono dal mito, sino al momento in cui, dopo l'introduzione della scrittura e con il passare del tempo, i poeti cominciarono ad avere dei concorrenti in una nuova categoria di pensatori che fece la sua comparsa nella Ionia del VI secolo a.C. I filosofi, in un primo momento interessati a spiegare naturalisticamente l'universo, ma che forse già in età presocratica, come sembrano mostrare alcuni frammenti, presero a indagare anche la natura della vita umana, ivi compreso il problema della differenza tra i sessi. E all'interno della categoria dei filosofi si posero poi come cultori di una disciplina autonoma i medici, ai quali dobbiamo i primi tentativi di individuare una medicina di genere. Ma su tutto questo torneremo a suo tempo. Come abbiamo detto in partenza, l'inizio della storia delle discriminazioni di cui le donne sono state vittime per millenni va ricondotto e arriva a noi attraverso la voce del mito. E da un mito, dunque, cominciamo il nostro racconto. Pandora, la prima donna. Le prime informazioni sull'idea che i greci avevano delle differenze tra uomini e donne vengono da Esiodo, poeta contadino vissuto in Boezia, in Beozia, nel VII secolo a.C. Alle sue opere dobbiamo il racconto della nascita della prima donna mandata da Zeus sulla terra, dove sino a quel momento gli uomini vivevano felici per punirli di una colpa commessa da Prometeo. La colpa commessa da Prometeo era stata gravissima e imperdonabile. Dopo aver sottratto il fuoco agli dèi, ne aveva fatto dono agli esseri umani, consentendo loro di intraprendere la strada del progresso e di accorciare la distanza che li separava dagli immortali. Dunque, un oltraggio inaccettabile, per lavare il quale non era sufficiente punire soltanto Prometeo. Accanto a lui, a soffrire per l'accaduto, doveva essere tutto il genere umano che aveva beneficiato della sua arroganza. E furono sia quella individuale sia quella collettiva sofferenze terribili. Della prima cominciamo a trovare i cenni, pochi ma significativi, nella teogonia di Esiodo, dove Prometeo è legato a una colonna e tormentato da un avvoltoio che ogni giorno gli mangia il fegato. E poiché questo ogni notte si riforma, il supplizio non ha mai fine. Ma le notizie più dettagliate e realistiche vengono dal Prometeo incatenato di Eschilo, andato in scena intorno al 470 a.C., come parte di una trilogia, per il resto perduta, che comprendeva rispettivamente, prima e dopo, il Prometeo incatenato e un Prometeo portatore di fuoco e un Prometeo liberato. Ed ecco quindi la rappresentazione lunga, precisa e dettagliata del supplizio di Prometeo che gli ateniesi vedevano sulla scena. A seguirlo erano Kratos e Bie, forza e violenza, e dopo aver accompagnato Prometeo ai confini del mondo devono inchiodarlo per ordine di Zeus a una rupe desolata con nodi di bronzo che non possono essere sciolti, vegliando in piedi ritto sulla rupe senza mai prendere sonno o piegare il ginocchio. E a questo punto, all'interno dell'antefatto, si impone una sia pur brevissima parentesi. Come non di rado accade, la tragedia è una fonte storica che contribuisce a ricostruire alcuni aspetti della realtà sociale. Al di là della trasfigurazione mitica nella quale vengono messi in scena, nella specie rappresentati dalla descrizione dell'esecuzione capitale riservata nell'Atene dell'epoca ai ladri come Prometeo. Detta apotimanismos, questa esecuzione consisteva infatti nel legare il condannato a un palo, timpanon, e abbandonarlo abitualmente alle porte della città. A una lenta, lunghissima e atroce morte, straziata, oltre che dalla crudeltà dei colpi e dalle ferite, purtroppo presumibilmente inflittegli dai passanti, dalla fame, la sete, i morsi degli animali di passaggio. E dopo questa considerazione, eccoci al ritorno al nostro mito. Quanto tempo restò Prometeo nell'incomoda posizione alla quale era stato inchiodato? Quanto durò il suo supplizio? Secondo alcuni per l'eternità. Secondo altri, invece, a un certo punto esso ebbe termine, anche se non se ne conosce la ragione. Secondo la tragedia perduta, Prometeo, liberato, a salvarlo sarebbe stato Eracle, che di passaggio non si sa bene per qual motivo in quella zona avrebbe trafitto con una freccia l'aquila che lo straziava. Secondo quanto si legge nella biblioteca dello pseudo Apollodoro, invece, a un certo punto sarebbe stato Zeus a perdonarlo. Ma tutto questo poco importa. I tempi del mito non sono misurabili e in fondo non interessano. Quel che interessa è ciò che vogliamo dire, e nella specie non sono possibili dubbi. Vogliono dire che la colpa di Prometeo era stata talmente grave che non esisteva pena sufficiente a punirla. Nessuna punizione che riguardasse solamente la sua persona poteva bastare a segnalare l'intollerabilità della sua colpa e delle conseguenze di cui tutti i mortali avevano beneficiato. Oltre a lui personalmente, l'intera umanità andava punita. E la punizione fu Pandora, la prima donna, a proposito della quale è necessaria una precisazione. E vediamo Eva e Pandora, due funzioni, due cosiddetti prodotti diversi. Anche se abitualmente chiamata l'Eva greca, Pandora è un personaggio la cui storia e la cui stessa natura sono diverse da quelle della prima donna biblica. E a darne la prova è più che sufficiente una sia pur rapidissima sintesi del racconto delle rispettive nascite. L'Eterno è Dio, racconta la Bibbia, dopo aver formato l'uomo dalla polvere della terra e avergli soffiato nelle narici un alito vitale, aveva collocato la sua creatura nel giardino dell'Eden. Qui aveva fatto spuntare dal suolo alberi dai frutti commestibili, al centro dei quali stava l'albero della conoscenza del bene e del male. E all'uomo aveva detto di mangiare pure liberamente del frutto di qualunque albero del giardino, ma non di quello dell'albero della conoscenza del bene e del male. Nel giorno che tu ne mangerai, gli aveva detto, tu morirai. Ma nonostante l'ambiente da lui creato fosse tale da consentire ad Adamo di soggiornarvi più che piacevolmente, all'Eterno e Dio pareva che per concludere la sua opera mancasse qualcosa. Non è bene, aveva infatti pensato, che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che gli sia utile. E a questo scopo, dopo aver fatto cadere Adamo in un pesantissimo sonno, gli aveva tolto una costola e con questa aveva formato una donna. Vedendola al risveglio, l'uomo aveva esclamato: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, e la sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Eva dunque era stata creata per rendere più piacevole la vita di Adamo, e dunque per definizione si trovava in una posizione a lui subordinata. Ma il suo ruolo era pur sempre quello di una compagna. Pandora, invece, era nata per punire l'umanità, una prima differenza tutt'altro che irrilevante, accanto alla quale stava quella essenziale della diversa sostanza corporea di cui era fatta rispetto a Eva, che, come abbiamo visto, era la stessa, o meglio, era parte di quella di Adamo. La Bibbia insiste sul punto, facendo dire esplicitamente ad Adamo che Eva è ossa delle sue ossa e carne della sua carne. Il suo corpo non era estraneo, non era diverso da quello di lui. Il corpo di Pandora, invece, scrive Eva Cantarella, non era fatto di materia umana. Pandora era un prodotto artigianale, fatto di acqua e di terra. Pandora di conseguenza aveva l'aspetto di una donna, ma la sua indole, il suo modo di pensare, la sua identità non erano delle varianti di quelli maschili. Era un'altra cosa, progettata ex novo dagli dèi e appositamente costruita da Efesto. Come racconta Esiodo nella Teogonia, infatti, e come dice il nome Pandora, da pan tutto e d'oro un dono, ciascuno degli dèi le aveva fatto un dono. Per esempio, Afrodite, la dea dell'amore, le aveva regalato un aspetto pieno di grazia, desiderio struggente e affanni che fiaccano le membra, mentre da Hermes aveva ricevuto mente sfrontata, un'indole ambigua, un cuore pieno di menzogne e, come se tutto questo non fosse bastato, discorsi ingannatori. Risultato: Pandora era un male così bello, come lo definisce Esiodo, da renderla inevitabilmente un dolos amicanos, un inganno al quale non si sfugge. E quindi, quando gli esseri umani conobbero l'infelicità, ecco il vaso di Pandora. Come scrive Esiodo, gli uomini avevano cominciato a conoscere l'infelicità quando Pandora era arrivata sulla terra. Il suo aspetto, combinato da alcuni degli altri pericolosissimi doni che gli dèi le avevano elargito, faceva sì che gli uomini cadessero vittime del suo fascino. E a dare inizio alla nuova era aveva dato un fondamentale contributo il fratello di Prometeo, di nome Epimeteo. A differenza di Prometeo, che, come dice il suo nome, prevedeva, Epimeteo, non avendo alcuna capacità né voglia di immaginare le conseguenze dei suoi atti, vedeva dopo. Agiva sempre in preda all'impulso, senza soffermarsi a ragionare sugli effetti delle sue azioni, costringendo Prometeo a correre ai ripari dei guai che inevitabilmente combinava, il peggiore dei quali era stato quello commesso nel momento in cui erano venuti alla luce gli esseri mortali. Come racconta Platone nel Protagora, infatti, c'era stato un tempo in cui l'umanità non esisteva ancora, esistevano solo gli dèi. Le stirpi mortali erano apparse successivamente e nel momento in cui stavano per venire alla luce, Zeus aveva incaricato Prometeo ed Epimeteo di distribuire in modo opportuno a ciascuno dei nuovi esseri le facoltà naturali, cosa che i due fratelli avevano fatto dividendosi i compiti e stabilendo che Epimeteo si sarebbe occupato della distribuzione, mentre Prometeo avrebbe controllato i risultati. E così Epimeteo si era messo all'opera, assegnando ad alcuni esseri forza senza velocità, fornendo di velocità i più deboli, distribuendo ad alcuni armi e al contempo escogitando mezzi di difesa per gli inermi. Ad alcuni dei più deboli aveva dato ali, ad altri dimore sotterranee dove ripararsi. E così aveva proseguito, preoccupandosi che nessuna stirpe rischiasse l'estinzione. Per difendersi dalle intemperie, aveva rivestito alcuni di folto pelo e di dure pelli, ed altri aveva dato zoccoli o pelli prive di sangue. Se non che nel farlo, senza rendersene conto, aveva consumato tutte le facoltà, distribuendole tra gli esseri privi di ragione. Non restava più nulla da dare al genere umano. Inutile dire che a evitare il disastro era stato Prometeo, che aveva fatto dono agli esseri umani della scienza di vita, grazie al quale questi erano riusciti ad articolare la voce in parole, ad inventare l'agricoltura, a costruire case, a innalzare statue e altari, a coprirsi con vestiti e calzari, a dormire su giacigli. Questa era la natura di Epimeteo, improvvida e riflessiva. Come non comprendere la preoccupazione del fratello quando questi, alla vista di Pandora, era caduto vittima del suo fascino, decidendo di vivere con lei? Nonostante tutti i tentativi di Prometeo di dissuaderlo, Epimeteo non aveva sentito ragioni, e così Pandora era andata a vivere in casa sua, non senza peraltro che le venissero fatte tutte le opportune raccomandazioni, tra le quali una in particolare: mai, per nessuna ragione, qualunque cosa fosse accaduta, avrebbe dovuto aprire un certo vaso, ermeticamente chiuso. Ma Pandora, curiosa come tutte le donne, aveva disobbedito, e dal vaso nel quale erano rinchiuse erano uscite tutte le calamità del mondo. Quando Pandora, spaventata, lo aveva richiuso, i mali erano già volati via, disperdendosi fra i mortali. Sul fondo del vaso era rimasta solo Elpis, la speranza. Dopo l'arrivo di Pandora all'umanità, non restava che quella. Inutile insistere sul valore simbolico del racconto, se non per ricordare che parole come diversità o differenza non sono sufficienti a descrivere l'identità femminile. Per i greci Pandora era l'alterità. E come ci ha spiegato Jean-Pierre Vernant, l'alterità femminile per i greci era a tal punto incomprensibile da essere equiparabile al mistero della morte. Non a caso nel mondo greco, spesso rappresentata da figure femminili, Ecate, Persefone, Cherle, Sirene, e sempre non a caso nel raccontare la storia di Pandora, Esiodo dice che da lei discende il genere maledetto, la tribù delle donne, un genere altro rispetto a quello maschile che in Esiodo sembra riprodursi autonomamente, senza alcun contributo esterno. Le donne, scrive infatti, discendono da Pandora, nessuna menzione della collaborazione maschile. Per i greci dunque, le donne erano una razza a sé, e ad aiutarci a capire cosa ne pensavano interviene un altro poeta, vissuto nella seconda metà del VII secolo a.C. nel suo celebre Giambo sulle donne, per mettere qualche ordine all'interno del genere maledetto. Simonide di Amorgo specifica le diverse tribù in cui le donne sono divise, partendo da una prima distinzione. Alcune di esse sono fatte di terra, altre di acqua. Quelle di terra gli dei le hanno fatte minorate, sono donne che non distinguono il bene dal male. Se viene un inverno freddissimo, non accostano neppure uno sgabello al fuoco, pensano solo a mangiare. Quelle che vengono dal mare, invece, proprio come il mare, hanno due nature. Un giorno sono felici, rallegrano la casa, sembrano le migliori del mondo, ma il giorno dopo sono inavvicinabili. Se ci si accosta a loro, danno in escandescenze, come cagne che difendono i cuccioli attaccano amici e nemici senza distinzione. Come il mare da un momento all'altro da calmo si trasforma in un susseguirsi di fragorosi cavalloni, così rapidamente cambia umore la donna che viene dal mare. Ma attenzione, avverte Simonide, ce ne sono altre persino peggiori, sono quelle che derivano da animali dei quali possiedono le caratteristiche. C'è quella che deriva dalla scrofa, che vive in una casa sporchissima, non si lava mai, indossa abiti lerci e ingrassa, rotolandosi nelle tame. C'è quella che deriva dalla volpe, sa tutto, controlla tutto e si adegua agli eventi, adattandovisi. Quella che deriva dalla cagna vagola per la casa uggiolando, latrando. Non si calma mai, neppure se la bastoni. Quella che viene dall'asina invece è paziente, è lavoratrice, mangia rincattucciata vicino al fuoco. Puoi bastonarla e non protesta, ma è pronta a fare l'amore con chiunque. E ad allungare l'incredibile elenco ecco la genia della gatta, una donna semplicemente funesta, senza alcuna grazia e alcun fascino, che ruba, che arriva a ingoiare le offerte prima di sacrificarle agli dèi. È una ninfomane così furiosa, la gatta, da dare il volto a stomaco. Da molti punti di vista è ben diversa dalla cavalla, che è raffinatissima, curatissima, con una bella capigliatura sempre acconciata. Ma la cavalla è anche pigra, non spazza il pavimento e lava invece se stessa due o anche tre volte al giorno. Si cosparge di profumi, adorna i lunghi capelli di fiori. A vederla è uno spettacolo, ma per chi la sposa, a meno che non sia un re, è un vero disastro. E per finire, eccoci a quella che è forse la peggiore, la scimmia. Il guaio più serio che Zeus abbia mandato fra gli uomini. Talmente brutta che quando va per la città tutti ridono di lei. È goffa nei movimenti, rinsecchita e senza natiche. E come se non bastasse, non pensa che a fare del male. Ed ecco inaspettata la sorpresa finale. C'è una donna che si salva. È quella che viene dall'ape. Ama il marito e invecchia accanto a lui. Alleva devotamente i figli. Non ama parlare di sesso con le altre donne. Beato chi la sposa. Ma attenzione! I versi finali del poema svelano che simili donne nella realtà non esistono, anche se pare che le donne servano a qualcosa, conclude infatti Simonide, esse sono una sciagura per chi le sposa. Gli uomini sposati non hanno un giorno di pace, e se arriva un ospite faranno bene a stare attenti. La donna che sembra la migliore è proprio quella che ti rende lo zimbello dei vicini. Conclusione: le donne sono il male più grande che Zeus abbia mai fatto ai mortali. Nessuna si salva, neppure la donna ape. Su di lei, non a caso, Simonide non spreca una parola. La donna ape è scomparsa. Cosa desumere? Certo, la misoginia di Simonide è veramente speciale, per non dire patologica. Ma questo non toglie che dall'insieme del giambo e dal racconto esiodeo della nascita di Pandora si possono trarre alcune indicazioni sul rapporto tra generi nel pensiero mitico. Esse inducono fortemente a pensare che i greci, della razza maledetta, avessero al tempo stesso una grande paura e una grande invidia. Conseguenza, l'una e l'altra dell'indiscutibile constatazione che i figli nascevano dal corpo delle donne. E a farci capire quanto i greci mal tollerassero la circostanza stanno alcuni interessantissimi miti dei quali è protagonista il re degli dei. Ecco, e poi la prossima volta, se ne avremo uno spazio e del tempo, vi parliamo un po' di quella che probabilmente anche l'invidia dell'uomo o della donna, l'invidia maschile della capacità riproduttiva del femminile. Ma per oggi ci fermiamo qui.
Evite la pubblicità, amor se reduce a sexo, felicidad, comodidad. Moldean la opinión pública de toda la gente. Está en manos de hombres de negocios, no elegidos democráticamente. Pero siéntete feliz de vivir en Occidente, el mundo está peor. Tu situación normal, mantente inocente. En democracia indecente, el pueblo lo ejerce soberanía. Eres un número contribuyendo al funcionamiento de la economía.
Ci fermiamo qui, però prima dobbiamo ricordare appunto che domani, come ogni terzo martedì del mese a Via dei Frentani 6, dalle 15 alle 17 c'è l'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività dei consultori della Regione Lazio, come appunto ogni terzo martedì del mese, Via dei Frentani 6. E appunto dopodomani, come ogni terzo mercoledì del mese, quindi mercoledì 21 giugno, sempre dalle 15 alle 17, ci sarà appunto un'altra assemblea a Via dei Condottieri 34 al Pigneto. Poi ricordiamoci che domattina invece dalle 11.30 in poi c'è un presidio a Pietralata, sì, in Via di Pietralata 497, dove è il consultorio, perché appunto questo consultorio rischia di scomparire, visto che vogliono dividerlo per metà consultorio e per metà in ambulatorio. E poi, data delle date, appuntamento importante e grande, è quello di giovedì prossimo 22 giugno, in cui ci ritroveremo tutte, tutti e tutto in piazza dell'Esquilino, a partire qui insomma a Santa Maria Maggiore, a partire dalle 17 per l'interruzione volontaria di patriarcato contro femminicidi e transicidi, per l'autodeterminazione e la libera scelta, per l'aborto libero, sicuro e gratuito per tutto. E con questo buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto da Normale Follia.